Inchiesta, Ilaria Alpi, ecco i documenti desecretati. Tra faccendieri, traffico di armi e di rifiuti. La lunga lista di misteri sulla morte della giornalista si ricostruisce dai verbali della commissione di inchiesta a cui fu tolto il segreto nel 2006 e da cui emerge l'interesse per il ruolo di Giancarlo Marocchino, Guido Garelli e Zaid Omar Mugnier. Ma solo i fascicoli dell'ex Sismi potrebbero gettare luce sul caso di Andrea Palladino. Forte Braschi, armadio 133, fila di scaffale 5. È uno dei tanti indirizzi dei segreti su quello che avvenne a Mogadiscio il 20 marzo 1994, quando un comando di 7 persone uccise Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Qui sono custoditi 76 fascicoli intestati a Giancarlo Marocchino, l'imprenditore italiano che per primo arrivò sul luogo dell'agguato. Mai indagato, ma da sempre ritenuto uomo chiave nello scenario somalo. Espulso dalla Somalia nel 1993 dal comando USA con l'accusa di essere coinvolto nel traffico di armi. Poi riammesso e utilizzato come logista un po' da tutti, dall'esercito alle imprese italiane pagate con quei 1.400 miliardi della cooperazione che tanto interessavano la giornalista del TG3. Indagato a lungo dalla procura di Asti, con l'accusa di essersi appropriato di un container di documenti del Ministero degli Esteri e per un presunto traffico di rifiuti, prosciolto poi dal GIP. Che ha ritenuto non sufficienti gli indizi presentati dal PM Luciano Tarditi, difeso dall'avvocato Stefano Menicacci, ex deputato missino, grande esperto di questioni somale, a sua volta già indagato dalla procura di Palermo nell'inchiesta sistemi criminali, poi archiviata. La lunga lista dei misteri somali, un elenco di protocolli indecifrabili, sigle e date, è nota fin dal 2006, quando il verbale di acquisizione dei documenti da parte della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Rovatin venne desecretato. Top secret sono per ora i contenuti dei fascicoli dell'ex Sismi, oggi AISE, che potrebbero chiarire i tantissimi punti oscuri sui traffici italo-somali. Note informative, relazioni, messaggi criptati e analisi che il governo di Matteo Renzi ha promesso di rendere pubblici lo scorso 20 marzo, accogliendo la petizione di articolo 21, firmata da 70.000 cittadini. Oltre al nome di Giancarlo Marocchino, i fascicoli acquisiti dai consulenti della commissione guidata dall'allora deputato Carlo Taormina, che concluse i lavori sostenendo la casualità della morte dei giornalisti, arrivando a dire che in fondo Ilaria Alpi e Miran Rovatin erano in vacanza, riguardano i principali personaggi chiave della vicenda somala. Imprenditori al centro del crocevia di interessi tra il nostro governo e i signori della guerra somali, che hanno sempre visto il Corno d'Africa come una straordinaria occasione di business, come ad esempio il direttore della compagnia di pesca italo-somala Shifco, Zaid Omar Mugnier. 73, in questo caso, i dossier a lui intestati, che vanno dal 1985 al 1998, coprendo 13 anni di attività di intelligence. L'interesse, d'altra parte, è centrale. Il nome di Mugnier era annotato sui block notes di Ilaria Alpi e la compagnia di pesca Shifco. Nell'intervista a Abdullah Imus Yusuf, il fratello dell'allora sultano di Bosaso, Ilaria Alpi citò apertamente questa società, che aveva la base italiana a Gaeta, nelle acque del nord della Somalia. Uno dei 5 pescherecci della Shifco, la Farah Omar, era stato bloccato il 4 marzo del 1994 dai pirati Migiurtini. E proprio durante i lavori della commissione guidata da Carlo Taormina apparvero diversi documenti che ipotizzavano l'utilizzo della compagnia italo-somala nel traffico di armi provenienti dai paesi dell'est europeo, sospetto poi confermato nel 2003 da un rapporto delle Nazioni Unite. In passato il Mulai, si legge poi su una nota desecretata del Ministero dell'Interno, datata 4 agosto 1994, avrebbe acquistato armi dell'ex Jugoslavia vendendole poi al deposto regime somalo di Siad Barre e facendo ritorno in Italia con carichi di pesce. Sospetti che i dossier classificati potranno probabilmente chiarire. La lunga lista dei documenti segreti o riservati depositati negli archivi della Camera toccano anche il traffico dei rifiuti. Centinaia le pagine sul faccendiere Guido Garelli, autoproclamatosi colonnello del Sahara occidentale e seguito dal Sismi fin dagli anni 70. Interrogato a lungo dal PM di Asti Tarditi, Garelli descrisse nei dettagli l'uso del deserto tra il Marocco e la Mauritania e, dagli anni 90 in poi, della Somalia come la più grande piattaforma per l'interramento delle scorie industriali e radioattive provenienti da Europa e Stati Uniti. Arrestato alla fine degli anni 80 dalla procura di Brindisi, Garelli è stato spesso ritenuto un millantatore, eppure l'interesse dei servizi militari nei suoi confronti appare quasi ossessivo scorrendo l'indice delle annotazioni sotto segreto acquisite dalla commissione nel 2004. Il primo dossier, in ordine cronologico, proveniva dal disciolto SIOS dell'esercito, servizi segreti poi confluiti nel DIS, ed è datato 21 giugno 1970. Di lui si sono occupati i centri di Bari, Torino, Firenze, Bologna, Verona e Genova, fino al momento del suo arresto avvenuto nei primi anni 90. Oltre ai documenti provenienti dai servizi di sicurezza, sulla cui desecretazione la competenza è dell'esecutivo, negli archivi della Commissione sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono conservati moltissimi atti riservati prodotti dagli stessi commissari. Carte, queste, che la Camera potrebbe desecretare direttamente. Riguardano il ruolo di testimoni chiave, molti dei quali arrivati sotto protezione direttamente dalla Somalia, con vere e proprie attività di indagine ordinate dal presidente Taormina. Un groviglio di dichiarazioni, spesso contraddittorie, che ancora oggi mostra punti oscuri. Un ventennio di misteri che potrebbe tra poco finire. 26 marzo 2014. Articoli precedenti. Misteri. Ilaria Alpi, a 20 anni dall'assassinio. Troppe domande senza ancora risposta. Era il 20 marzo 1994 quando la giornalista del TG3 e l'operatore Miran Hrovatin venivano uccisi in Somalia. E in due decenni tra depistaggi, commissioni d'inchiesta andate a vuoto e testimonianze poi ritrattate resta ancora un elenco infinito di nodi irrisolti. Mentre parte una raccolta firme per ottenere luce sul caso di Andrea Palladino. Questi non li fermi più. Piero abbassa lo sguardo per poi, con uno scatto, puntarti gli occhi neri e felini. Di cognome Fasebri, di mestiere una volta faceva il trafficante di rifiuti nei paesi del Centro America. Oggi segue la carovana antimafia a nord-ovest di Milano e racconta quello che era il suo mondo. Io non posso dimenticare Ilaria Alpi, aggiunge, perché so quello che è accaduto, so che se una giornalista fa troppe domande in giro la devi firmare, costi quel che costi. Mogadiscio, 20 marzo 1994. Lo stesso giorno della smobilitazione del nostro contingente dopo la prima missione ONU, perdente, come tante altre, l'inviata del TG3 Ilaria Alpi a fretta è appena arrivata con il suo operatore da un viaggio nel nord della Somalia, a Bosaso. Un luogo pericoloso come una palude, una città off limits per i giornalisti italiani, come racconterà qualche anno dopo una fonte etiope alla DIA di Genova. ha fretta, Ilaria ha un servizio importante, lo annuncia al suo caporedattore. Lasciatemi spazio questa sera, ho roba grossa. Alloggia al Hotel Safi, base dove incrocia i colleghi delle testate estere. Ha sempre evitato di passare le notti nella casa del trasportatore italiano Giancarlo Marocchino, una vera potenza a Mogadiscio, rientrato in Somalia dopo un'espulsione decisa dagli USA per sospetto traffico d'armi. È ora di pranzo, esce di corsa con Miran Rovatin, l'operatore arrivato da Trieste, esperto di scenari di guerra. L'ultimo viaggio dura pochi chilometri in una Mogadiscio sconvolta da 3 anni di guerra civile, lasciata allo sbando dalla missione UNOSOM in ritirata. L'aspettano, la seguono in 7 armati. È un agguato. Un colpo di AK-47 prima colpisce Miran, poi una mano, ancora ignota, va verso di lei. Uno sparo diretto alla nuca, con arma corta, dirà il perito medico durante la visita esterna. Nessuno li poteva fermare, o meglio, nessuno li ha voluti fermare. Certe domande, certe inchieste era meglio non farle in Somalia. Questa è l'unica verità a distanza di 20 anni sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Tutto il resto è un'immensa nebulosa di depistaggi, di testimoni che spariscono, fuggiti o morti per overdose. 4 magistrati, una commissione parlamentare d'inchiesta che partorì la tesi bislacca dell'omicidio causale. E un silenzio colpevole di chi sapeva, di chi poteva portare ad individuare mandanti ed esecutori, ovvero dello Stato. Ilaria Alpi, con le informazioni che aveva raccolto, era in grado di creare problemi enormi all'interno di governi, prosegue Piero Sebri, e parla a ragion veduta. In tribunale testimoniò sul caso Alpi raccontando di un suo incontro con uomini dei servizi. Mi dissero che quella giornalista era sistemata, venne querelato e, alla fine di un lungo processo, prosciolto in Cassazione. Il silenzio dello Stato lo vedi in trasparenza leggendo le carte dei tanti processi sul caso Alpi Rovatin. La nebulosa che ha reso intricato il caso inizia subito, poche ore dopo la loro morte. Il 21 marzo 1994 l'agente del SISMI a Mogadiscio Alfredo Tedesco manda un primo messaggio a Forte Braschi. La giornalista italiana, scrive, avrebbe ricevuto minacce di morte anche a Bosaso il giorno 16. Secondo alcuni testimoni somali l'attentato sarebbe stato eseguito da un comando bene addestrato e secondo quanto riferito l'azione era stata pianificata in precedenza. Uno scenario chiaro descritto da un agente che conosceva bene per il suo ruolo Mogadiscio. Queste parole in buona parte spariranno. Una penna ancora anonima cancellò e modificò quelle frasi. Secondo alcuni testimoni somali, si legge sul messaggio modificato, l'attentato sarebbe stato eseguito da un comando ben addestrato lasciando presumere un'azione pianificata. Spariscono le minacce, indebolendo la tesi dell'esecuzione. E ancora lo stesso agente tedesco scriveva il 24 marzo che appare evidente la volontà dell'UNOSOM di minimizzare sulle reali cause dell'agguato. Messaggio, questo, che si ribalta dopo l'intervento della mano anonima a Roma, diventando, l'UNOSOM sta orientando le indagini sulla tesi della tentata rapina, ecco pronta la tesi di Comodo, è solo l'inizio, l'indagine giudiziaria per 4 anni conclude ben poco, cambiano diverse volte i magistrati per poi approdare al PM Franco Ionta. Qui avviene una svolta. L'ambasciatore italiano Cassini torna dalla Somalia a metà del 1997 con un testimone ritenuto chiave, tale Ahmed Ali Raje, detto Gelle. Racconta che era presente sul luogo dell'agguato, riconosce uno dei componenti del gruppo di fuoco, Hashi Omar Hassan, detto Faudo. Le autorità italiane lo fanno arrivare a Roma insieme ad un gruppo di somali che denunciavano di aver subito torture dai militari italiani. Subito dopo la sua deposizione davanti alla commissione parlamentare Gallo, che indagava sul comportamento del contingente in Somalia, la Digos, guidata da Lamberto Giannini, lo arresta. Gelle, il testimone chiave, 3 mesi dopo l'interrogatorio sparisce, non deporrà mai davanti ai giudici. Nel 2002 arriva la condanna per Hashi, ancora oggi in carcere scontando la pena di 26 anni di reclusione. Accade però qualcosa di imprevisto. Il giornalista somalo in servizio a Rai International Mohamed Sabri Adem riceve una telefonata proprio da Gelle, o da qualcuno che si spacciava per il testimone. Ho inventato tutto d'accordo con le autorità italiane. Interrogarlo di nuovo sarebbe la prova del più clamoroso depistaggio e soprattutto potrebbe portare a quelle autorità che hanno sempre avuto l'interesse a non far uscire la verità sull'agguato di Mogadiscio. Eppure Gelle non si trova, spiegano gli uomini della Digos. Sanno che sta in Inghilterra, conoscono il suo nuovo nome, Abdi Ali Raje, il nome della moglie, il suo numero del sistema sanitario britannico, l'indirizzo dell'ufficio dove va a ritirare il sussidio ogni 15 giorni. Niente da fare, è una vera primula rossa per il governo italiano. L'elenco dei nodi irrisolti potrebbe proseguire all'infinito. A partire dallo strano movimento di navi a Bosaso, proprio nei giorni del viaggio di Ilaria e Miran, lei voleva capire meglio la storia del peschereccio della compagnia italo-somala Shifco, sequestrato dai pirati della Migiurtina, una compagnia che nel 2003 l'ONU indicherà in un rapporto come coinvolta nel traffico d'armi. Relazione questa che mai verrà presa in considerazione dalla commissione d'inchiesta guidata da Carlo Taormina, che alla fine abbraccerà la tesi Unosom, l'omicidio casuale. Oggi, dopo 20 anni, il caso è ancora aperto, con una richiesta nata da Greenpeace e da una petizione di articolo 21 per desecretare tutti i documenti. Lo Stato, in fondo, almeno questo lo deve a Ilaria e Miran. 19 marzo 2014.